www.redigio.it e la storia continua. La caccia alle streghe continua dalla puntata precedente. La prova del tradimento. E i risultati furono disastrosi, ovviamente, per chi aveva la disgrazia di essere accusato. Non aveva neanche il tempo né la possibilità di difendersi e nel caso assolutamente non peregrino che venisse condannato non gli era permesso neanche di vedere il proprio confessore. Se possibile veniva giustiziato lo stesso giorno dell'arresto. E per salvarsi la pelle c'era un solo modo: dichiararsi eretico e mostrare l'attesa prova del pentimento. Cioè, a dire, dopo aver rasato i capelli, fare i nomi di tutti i compagni di eresia e specificare la scuola alla quale si erano stati istruiti. E in caso facesse loro difetto la memoria, Corrado e i suoi degni compari erano pronti a fornire nomi, principalmente di nobili e ricchi, vista la conseguente confisca dei beni prevista in caso di colpevolezza. Era ovvio che gli imputati, pur di salvarsi, accusassero a loro volta chiunque e ci furono casi di delazione bella e buona. Come fece una donna chiamata Adelheide, che si presentò spontaneamente all'inquisitore come un'eretica pentita, solo per denunciare i suoi parenti, che stavano tentando di portarle via un'eredità che ella considerava sua. Corrado di Magdeburgo le mandò tutti al rogo. Quella di confessare ciò che volevano i giudici, beh, d'altronde doveva essere una prassi comune e consigliata, come suggeriva una donna, Maria de Iureteguia, a sua zia, imputata in un processo nei Paesi Baschi a principio del 600. Anche se sono menzogne da cima a fondo, devi confessare, se no non uscirai mai dal carcere. A cavallo d'un granchio. Ma dopo un anno e mezzo di follia omicida disseminata tra le città di Erfurt, Marburgo, Magonza, Bingen, Worms, Corrado si fece prendere troppo la mano, arrivando ad accusare anche il conte Enrico di Sain, grande feudatario e proprietario terriero, oltre che cattolico devoto, ben voluto da tutti gli abati e i sacerdoti di chiese e di monasteri, beneficiari delle sue generose donazioni. Il conte Enrico, avvezzo più al suo desiderio che al granchio sul quale fu accusato di cavalcare verso improbabili orge notturne, riuscì a dimostrare la sua innocenza e la sua ortodossia religiosa, riportando una vittoria schiacciante sul suo accusatore Corrado. Questi, livido di rabbia, partì da Magonza con il suo asino, ma come abbiamo detto, fu assassinato sulla pubblica strada. Pare che l'unico a dispiacersi di questa perdita fosse Papa Gregorio, che in una missiva al clero tedesco lamentò la scomparsa di quel servo della luce, del suo inviato, campione della fede cristiana, nonché sposo della Chiesa. Diritto di immunità. L'Inquisizione aveva una propria burocrazia, propri giudici, propri segretari. Più ancora, in Spagna poteva dirsi un vero ministero a parte. Il Consiglio della Suprema e Generale Inquisizione, o, detto più semplicemente, la Suprema, assolutamente indipendente dalla corona, con propri tribunali, prigioni e case di penitenza. La rete di informatori, oltre a quelli prezzolati, prevedeva anche i commissari di distretto, in genere parroci assistiti da un notaio dell'Inquisizione e da un certo numero di famiglie. Oltre a ciò, esisteva anche una sorta di agenti segreti, distaccati nei porti e nelle città di frontiera, con il compito di intercettare l'ingresso dei libri proibiti. In primo luogo la Bibbia in volgare, vietata in Spagna fin dal 1782. Essere assunti nella macchina inquisitoriale non era certo semplice, non c'era bisogno di molte raccomandazioni o, per meglio dire, di un certificato di purezza di sangue, in cui sarebbe risultato certo che né il candidato né il coniuge avessero in famiglia precedenti eretici. Non era facile procedere dunque agli interrogatori dei testimoni a favore e a stilare e convalidare tutte le deposizioni. Eppure, nonostante il fatto che fosse molto costoso, visto che ogni spesa era a carico dell'interessato e che gli agenti inquisitoriali non venissero retribuiti, tali cariche erano molto richieste, grazie al prestigio e al privilegio che acquisiva chi le otteneva. Il più ambito dei quali era l'immunità di fronte alle autorità secolari, visto che chiunque lavorasse per il Santo Ufficio poteva essere giudicato per qualsiasi reato solo dall'Inquisizione. www.redigio.it e la storia continua.